E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
One ticket please. Long was everybody there.
Hey, what's going on, man?
Yeah.
She's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
C04 Radio Città Aperta.it, la bottega del forno, martedì 24 marzo 2026. Queste coordinate temporali valgono per chi ascolta la diretta, la replica come sempre di venerdì, sempre a partire dalle 14, quindi saluto anche chi ci ascolterà venerdì 27 marzo. E dopo gli spot di metà trasmissione siamo passati a altra musica del 76, nello specifico la title track di un album del celebre Barry White, Let the Music Play, non a caso scelta per introdurre il nostro secondo ospite che abbiamo al telefono, che con grande piacere accogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta. Giancarlo De Cataldo, ci siamo?
Ci siamo, buongiorno.
Buongiorno, grazie della disponibilità, è un vero piacere averla ai nostri microfoni. Allora, la scelta di questo brano è proprio dettata da un pezzo di questo libro del quale parleremo, Una storia sbagliata, recentemente pubblicato da Einaudi Stile Libero, perché proprio viene citato Barry White per un caso di omonimia, perché ovviamente al cantante che ancora sentiamo sotto le nostre voci corrisponde anche quello che nel romanzo è il console americano che porta sempre il nome di Barry White. Quindi ho voluto trovare un facile gancio con il racconto di questo romanzo. Non è il brano che viene citato nel libro, ma qui siamo molto tassonomici, siccome si parla del 76 ero obbligato a parlare di un disco che era uscito nel 76, non me ne vorrà De Cataldo.
No, Barry White va benissimo anche adesso, anzi, se vuoi, in quegli anni lì era considerato un po' facile, un po' leggero, no? Musica da discotecari, non di grande impegno politico, ma adesso, a mezzo secolo di distanza, possiamo confessare tutti, due punti, chi non ha ballato qualche pomeriggio, qualche serata sulle note di Barry White, non scherziamo.
Magari anche nascondendosi, vergognandosene un po', ma insomma era irresistibile, giustamente.
Con discrezione. Sì, sì.
Allora, questo Una storia sbagliata ha tre, diciamo, fasi, tre, diciamo, parti. Una prima parte ambientata nel 74, una seconda appunto nel 76 e poi la parte finale di due anni successiva, che quando ho aperto il libro a quella pagina ho letto This is the End, mi sono venuti i brividi perché sospettavo quello che poi effettivamente si scopre alla fine, ma che ovviamente non riveliamo. Io mi sto occupando di produzioni artistiche di 50 anni fa perché ho l'ambizione di far presente che quelli che in maniera un po' sbrigativa vengono considerati solo gli anni di piombo, in realtà sono stati anni molto creativi, molto complessi e molto articolati, e questo romanzo ne è una conferma, perché ovviamente, per quanto frutto della fantasia di Giancarlo De Cataldo, comunque si basa su dati di fatto ed episodi realmente accaduti. Prima di parlare proprio della trama, parliamo appunto di questi anni 70, come li vogliamo descrivere in quattro parole, se ciò è possibile.
Nella prima parte sono stati anni di grande balzo, di grande cambiamento dell'Italia, anni di riforme, anni di progresso. Basti pensare alla riforma del diritto di famiglia, come il ruolo delle donne, anche grazie a queste riforme, è cambiato nel nostro paese. Erano nello stesso tempo anni di grandi utopie rivoluzionarie, per alcuni sembrava che la rivoluzione fosse dietro l'angolo. Poi è arrivato il terrorismo, è arrivato il terrorismo nero prima e poi è arrivato il terrorismo rosso. E allora nella nostra memoria si è scolpita l'immagine dei cadaveri per le strade, delle bombe, della violenza. E se vogliamo, tutta quella violenza ha dato una mano, lo dico in modo chiaramente paradossale, a cancellare parte di quelle grandi riforme, a un po' affermare lo sviluppo che in quel momento stavamo attraversando in Italia. Ma riguardati in prospettiva sono stati una stagione formidabile, anche se tragica e comunque epica.
Lei nel racconto non fa mai esplicitamente menzione ad un qualcosa che però, guarda caso, dà il titolo alla seconda parte del suo romanzo, l'operazione Blue Moon. Per molti magari sarà facile riportare alla memoria quel particolare piano, se vogliamo, in cui appunto si cercò, anche attraverso la diffusione delle droghe pesanti, di bloccare la forza dell'antagonismo, della controcultura e di quanto sia negli Stati Uniti che in Europa le giovani generazioni avevano rivendicato e costruito. Lei parlava per l'appunto delle grandi lotte, insomma, oggi parliamo di referendum, insomma c'è stato il referendum per evitare l'abrogazione della legge sul divorzio, per l'aborto e tante altre cose, però a livello proprio di politica di strada, diciamo, il potere, usando un termine molto generico, dove non riusciva ad arrivare con le forze, diciamo, ufficiali dell'ordine pubblico, ha cercato con vari mezzi, anche con la diffusione della droga, di sbaragliare queste teste calde.
Allora, noi le prove dell'operazione Blue Moon non le avremo mai, o perlomeno non le abbiamo in questo momento. Abbiamo però le prove di una strategia di penetrazione di questo tipo che fu utilizzata in America, per esempio, per distruggere dall'interno le Black Panthers, e abbiamo varie testimonianze che ci dicono che anche in Italia a un certo punto improvvisamente scompaiono le droghe leggere, gli spinellari finiscono nelle retate e a due lire nelle piazze arriva l'eroina, che nel biennio 74-75 fa una vera e propria strage. E poi, al di là di tutti i complotti, al di là di tutte le operazioni politiche, c'è la memoria personale. Io avevo quasi 20 anni in quella stagione e ricordo i compagni di scuola morti, e ricordo la penetrazione dell'eroina, ricordo gli zombie che circolavano per le strade di Taranto, la mia città, e che io poi ritrovai a Roma. Taranto era un porto, e quindi si può dire che la risalita della droga sia arrivata prima in quella città. Io credo che quella generazione avesse dentro di sé germi di violenza, di divisione e anche di dissoluzione, e che quindi anche senza la manona dei servizi e dopo operazioni tipo Blue Moon, una parte di quella generazione sarebbe andata incontro a una disfatta, però è stata aiutata. Nel senso, io sono personalmente decisamente convinto che ci fu un intervento per indirizzare verso l'autodissoluzione le spinte utopistiche di quella generazione.
Tra l'altro, la prima parte porta il titolo proprio di Overdose e ci porta, attraverso le gesta del protagonista Paco Durante, un vicecommissario, insomma, democratico, se vogliamo usare un termine molto generico, e che si imbatte per la prima volta in determinate circostanze. Addirittura non esiste ancora un reparto antidroga, esiste questa narcotici molto, tra l'altro, poco competente e aggiornata, non sapevano neanche che cosa fosse l'eroina. Insomma, ci si ritrova proprio nel bel mezzo dell'inizio di questa tragedia, perché è di questo che si parla. Insomma, si parla proprio di una generazione intera devastata e spazzata via dall'arrivo di queste sostanze, con quello che nel libro viene molto bene descritto, ossia che cercare il fumo era anche poco conveniente, veniva quasi con una strategia di marketing ben precisa offerta l'eroina diciamo quasi regalandola, proprio perché si sapeva che poi la dipendenza avrebbe fatto il resto.
Sì, e tra l'altro il movimento, diciamo il percorso coincide anche con l'affermarsi di una nuova generazione criminale. I marsigliesi, che a Roma insomma spadroneggiavano, vengono fatti fuori dalla banda della Magliana, e il lavoro principale della banda della Magliana è esattamente il traffico di stupefacenti, cioè la creazione di una concentrazione criminale intorno a quello che stava diventando il business del secolo. C'è una coincidenza di tempi che è veramente inquietante tra la scoperta delle prime raffinerie in Sicilia, le operazioni come French Connection, la diffusione dei movimenti di controcultura in tutto il mondo occidentale e appunto l'esplodere dell'eroina.
Un altro aspetto che viene molto ben descritto, nel quale io ho trovato parecchie analogie, ma non credo di essere particolarmente acuto in questa mia analogia con gli ambienti descritti da Ettore Scola nella Terrazza, è proprio questo dei salotti, oggi si direbbe radical chic, diciamo dell'intelligenza, che poi insomma abbiamo ritrovato, se vogliamo, esasperati anche in tempi più recenti nella Grande Bellezza. cioè, dove non è arrivata l'eroina è arrivata questi salotti snob. Come funziona? Perché in realtà hanno fatto danni anche loro.
Ma insomma, io assegno una funzione un po' diversa rispetto al tradizionale salotto radical chic, perché questa terrazza di questo regista Trebbi che racconto qui è la stessa che avevo raccontato in un altro romanzo di qualche anno prima, ma ambientato successivamente, che si chiamava Nelle mani giuste. Secondo me si sono state in quegli anni delle specie di camere di compensazione, cioè dei luoghi neutri nei quali si incontravano un po' tutti: il faccendiere, il poliziotto, il trafficante, l'intellettuale di sinistra,
l'artista, certo.
E non soltanto per fare salotto, diciamo, ma anche per combinare affari o anche per spiare. Io, più che un salotto radical chic, del quale prendo qualche maniera, qualche affettazione, anche qualche scenetta comica, penso male, diciamo, cioè penso che almeno quello che io ho voluto raccontare era un luogo nel quale poi si elaboravano anche strategie criminali. In particolare, personalmente, l'episodio delle liti estremamente violente tra questi due, per questa coppia, lui e lei, che si scannano
il regista e la giornalista.
Sì, io ho assistito, devo dire personalmente, ad alcuni di questi episodi. All'inizio, da giovane paracadutato nel centro di Roma, questo mi colpiva, ne rimanevo anche dolorosamente colpito, no? Dicevo, ma come persone così intelligenti, così brave? Poi alla fine subentra l'effetto Roma, l'effetto Mischione, cioè tu ti adatti e capisci che in questa città commedia, satira, tragedia, dramma, politica, gastronomia, cultura, in fondo convivono allegramente insieme.
Io, da romano e appunto non coevo di questo racconto, ma perché sono leggermente più giovane, comunque ho molto apprezzato, ma non così tanto da essere invidiato, non si preoccupi. Ho molto apprezzato innanzitutto quando ho letto Via Livorno, Cineclub Officina, Cineclub Tevere, insomma ho avuto veramente un brivido. Io neanche mi ricordavo più del Cineclub Tevere, perché io l'avevo conosciuto come il labirinto, quindi parliamo di un'epoca successiva. Però ecco, questa collocazione temporale evidentemente coincide con il suo vissuto, immagino.
Certi pomeriggi, sì, non c'è dubbio. Certi pomeriggi ho finito di studiare, o invece di studiare, insieme all'allora gestore del Cineclub Tevere, che era Fulvio Wetzel, poi diventato un bravissimo regista d'avanguardia, un organizzatore culturale, ci chiudevamo in questo cinema, magari un giorno infrasettimanale di mezz'estate non ci veniva nessuno, e ci vedevamo vecchi film. Io è così che ho visto Kubrick, Altman, Ilya Kazan, e poi l'Officina si andava a vedere le retrospettive, le rassegne dei film da von Stroheim ai fratelli Marx. Il Cineclub era un luogo di aggregazione formidabile.
Col dibattito.
Anni, assolutamente. Ma non era necessario.
No, però voglio dire, era anche una occasione di confronto,
sì,
di scambio.
Certo. Sì, assolutamente. Ma c'era una generazione, appartengo a una generazione che credeva nella cultura come valore di emancipazione e di affermazione, non solo e non soltanto di sé, ma anche di valori. È una generazione che studiava, però basti dire che noi non avevano ancora inventato l'iPhone e neanche la rete.
Una domanda stupida, ma una mia curiosità personale. Oltre ai cineclub, lei frequentava anche, immagino, i cinema d'essè. Ce n'era uno al quale era particolarmente legato?
Ma sono scomparsi tutti, sì, certo. C'era il cinema d'essè. Allora io abitavo nel quartiere universitario, e quindi
all'Ausonia.
Esatto, si andava al cinema Ausonia di via Padova.
Via Padova.
Non esiste più.
Chissà,
non esiste
più. No, adesso c'è un tempio ebraico al posto della.
Sì,
c'è sempre un cellulare.
E prima era diventato un centro di cultura libica, mi pare addirittura, centro dell'Associazione Italia-Libia.
Non escludo che ci siamo incrociati, magari uscendo da Corvo Rosso non avrà il mio scalpo o conoscenza carnale.
E poi c'era anche il cinema delle province che aveva le panche di legno, anche quello non va dimenticato, il cinemino parrocchiale.
Che però adesso è uno dei più importanti, è stato premiato anche come cinema... ed è anche un luogo dove vengono celebrate importanti proiezioni, quindi onore al merito delle province.
Assolutamente, ma onore al merito dei resistenti, diciamo, no? I resistenti in sala.
Certo, certo. Senta, io mi sono appuntato così tre nomi, parlando di democrazia e polizia, no? Lei nella sua attività di magistrato ovviamente avrà avuto occasione di imbattersi in queste figure che purtroppo spesso e volentieri sono l'eccezione alla regola, no? Io ho segnato Paco Durante, ho segnato Serpico e poi come in ultimo mi è venuto da scrivere Rogoredo, pensando appunto agli ultimi episodi con la polizia che diciamo fa emergere invece il lato più inquietante ed oscuro. Lei che l'ha vissuta appunto dall'interno, questa diciamo voglia di democrazia in polizia ha attecchito, può essere considerata, perché ovviamente se uno poi pensa al G8, se pensa ai vari episodi, insomma, Stefano Cucchi, intanto per dire dei nomi così messi così a casaccio, la domanda non sembra tanto, la risposta a questa domanda non sembra tanto scontata.
No, intanto la storia del povero Cucchi era una storia che riguardava i carabinieri, sì, ma sì. Diciamo polizia nel senso
di forze dell'ordine, certo.
Il comparto delle forze dell'ordine. Allora io ovviamente come magistrato penale ho collaborato con straordinarie figure di poliziotti, sia dirigenti che nella strada. Ho potuto verificare nel corso degli anni una specie di moto ondulatorio, nel senso che si è fatto molto, c'è stata una grande spinta a un certo punto fino ai primi anni 2000. Devo dire che Genova e ma prima ancora Napoli sono stati dei momenti veramente brutti, no? Che hanno rivelato un volto aggressivo e non democratico di certi settori delle forze dell'ordine. Io però ho anche parlato con qualcuno di quei ragazzi che andarono a Genova e in particolare con quella squadretta, quel reparto che a un certo punto era entrato a pestare nella Diaz e si fermò. Voi vi ricorderete, c'è anche nel bel film di Daniele Vicari, c'è a un certo punto cioè si fermano e dicono no basta, noi ce ne andiamo, noi ci ritiriamo. E mi dissero di essersi sentiti ingannati da chi gli aveva detto lì andiamo in un covo di sovversivi, invece c'erano le famiglie che dormivano e via dicendo. Quindi io il moto democratico, per così dire, l'ho visto riprendere dopo il 2001-2002 con una sempre crescente convinzione da un lato di certe filiere di dirigenti e con ostacoli che venivano frapposti dall'altro lato. In sostanza la polizia, le forze dell'ordine sono percorse da una dialettica che non è molto dissimile da quella di altri corpi sociali, cioè ci sono i democratici e ci sono quelli di vecchia scuola per cui le strade vanno ripulite da tossici barboni e zecche. È una questione molto importante che riguarda fondamentalmente i dirigenti, cioè un'unità di strada, una caserma per intenderci, cioè anche un commissariato, vivono degli impulsi che vengono dall'alto. Se dall'alto vengono degli impulsi di tolleranza, per esempio di gestione dell'ordine pubblico non da manganello ma più intelligente, allora la strada reagisce nel modo giusto. Quindi è un discorso che non riguarda soltanto i corpi professionali in sé, ma come i corpi sono governati e come è governato il paese sostanzialmente, cioè ha una impostazione dura, diciamo tra virgolette, di ordine pubblico, corrisponderanno piazze e condotte discutibili dal mio punto di vista, diverse da quelle virtuose che ho visto poi affermarsi nel corso degli anni. Un'ultima cosa: quando sono impegnate nelle inchieste serie, penso agli omicidi, penso al grande traffico di droga, penso anche a quelli che, diciamo, quelli con gli occhiali, no? I professionisti con gli occhiali che hanno studiato il comparto finanziario, quelli che seguono i soldi, ecco, noi disponiamo di investigatori di professionalità eccezionale che non hanno bisogno di sporcarsi le mani con metodi discutibili, perché portano a casa risultati nel rispetto delle regole democratiche, come dovrebbe essere. Quando vengono impiegati in compiti che a loro non competerebbero, come appunto la gestione della violenza nelle strade, oppure quando ricevono input discutibili dall'alto, allora ci sono le degenerazioni, o anche direi quando non ci sono sufficienti controlli. Complessivamente, per quanto mi riguarda, penso che i processi di democratizzazione, o se volete di mantenimento delle forze dell'ordine in un alveo democratico e non discutibile, dovrebbero essere aiutati da tutti quanti noi.
Beh, indubbiamente, indubbiamente. E poi, tra l'altro, insomma, lei ne la conferma, visto che c'è comunque una voglia di poliziotti democratici, perché a partire da Montalbano in giù, insomma, il lettore italiano è comunque voglioso di poliziotti onesti e senza macchie, senza, cioè no, magari non senza paura, però insomma che si comportino in maniera irreprensibile. Questa voglia evidentemente da qualche parte poi si deve esprimere, cioè va un pochino evidenziata, no? Cioè, anche, che ne so, negli arruolamenti penso che ci sia un moto in tanti ragazzi che cercano di pensarla in questa maniera, no?
Ma la maggior parte, la maggior parte, non fermiamoci poi
alla superficie. Certo.
Sì, no, insomma, quelli che sbagliano esistono in tutti i corpi, dappertutto. Se mi metto un attimo la tuta dello scrittore, direi che noi italiani, rispetto al panorama internazionale del crime, a volte siamo criticati dai nostri amici anglosassoni oppure del nord Europa, perché tendiamo a idealizzarla addirittura la figura del poliziotto. Ci dicono esattamente quello che diceva lei prima, cioè c'è voglia di poliziotto democratico, ma io li ho visti, ci sono tanti e sono quelli giusti, ecco.
E allora, prima di salutarci, non voglio trattenerla molto, visto che oggi è il martedì, dopo, insomma, non sono neanche 24 ore che sono state chiuse le urne, le posso chiedere un brevissimo commento su questo referendum? Perché la battuta più ricorrente, per quello che riguarda la mia parte, era quella: non sono abituato a vincere, non sapevo cosa mettermi, no? Cioè questa euforia che nasce dalla diciamo consapevolezza dell'eccezionalità dell'evento, però senza volersi neanche troppo, come dire, fomentare, la sto vivendo. Mi dica lei cosa devo pensare, insomma.
Ma io mi fermo, diciamo che intanto c'è stata questa incredibile mobilitazione dei giovani, dei ragazzi, che io avevo visto persino affiorare in qualche piazza, mi sono un po' dato da fare per il fronte del no, e quindi ne sono contento, perché il valore di difesa della Costituzione, che in realtà non è mai stata, non ce lo hanno detto, e anzi hanno lamentato, dico dal fronte del sì, non ci hanno detto qual era il vero oggetto di questo referendum, e hanno lamentato il fatto che noi del fronte del no lo abbiamo invece esplicitato sin da subito, e l'oggetto era in prospettiva il cambio della Costituzione, assolutamente, perché i dettagli tecnici di questa riforma, di per sé considerati, possono apparire al profano astrusi, il tecnico sa dove vanno a parare. Cioè sanno che cosa significa, è come quando tu stai comprando determinati materiali, stai comprando degli ingredienti per preparare una ricetta, possono sembrare astrusi a chi non ne capisce di cucina, ma un esperto sa perché hai preso quel peperone o quella farina e via dicendo, è esattamente la stessa cosa. Ora, io che tra l'altro ho anche il vizio di essere romanista, in quanto a sconfitte sono una specie di professionista, quindi sono abbastanza d'accordo con questo sentimento un po' svagato, un po' di oddio, adesso che cosa mi metto? Io direi si è sviluppato, si è aperto un canale di comunicazione tra un pensiero progressista e gente che fino a ieri non, insomma, sembrava abbastanza indifferente o delusa, o non credeva nella democrazia, o non credeva nell'esercizio del voto, insomma esprimeva una generica disaffezione. Ora che si è aperto questo canale, non lasciamolo cadere, insomma cerchiamo di mantenerlo vivo. Sicuramente questo referendum non incide direttamente sulla vita politica, sull'attività di governo, ma poi nessuno l'ha mai detto, no? Nessuno ha mai pensato. Però magari nei prossimi mesi ci saranno risparmiate un po' di amenità sui magistrati che sono pericolosi perché vanno a cena o va a prendere l'aperitivo tra loro in amicizia, e ci si potrà concentrare su problemi più concreti. Quello che si dovrebbe evitare è il dopo Sbornia, perché poi il dopo Sbornia si ragiona male.
Eh sì, indubbiamente. Allora, Giancarlo De Cataldo, grazie mille per questa mezz'oretta trascorsa insieme per parlare, ma in senso molto generico, di questo bel romanzo giallo Una storia sbagliata, uscito per Einaudi Stile Libero, che nella, diciamo, nel mood di questa trasmissione che si occupa degli anni 70 ci rientrava proprio a pennello, ed è per questo che mi sono molto ingarellato. Io facevo molto affidamento sui suoi trascorsi a Radio Blu, che è stata una mia palestra di vita tanti anni fa.
Ne parlavo dei trascorsi proprio l'altro giorno con il mio amico Alberto Castelli, che è un altro di noi.
Giocavamo a pallacanestro insieme da ragazzini, perché ecco, poi pure lui era di Piazza Bologna, insomma.
Ecco, esatto. E quindi abbiamo rievocato con grande piacere noi Superstiti. Ogni tanto ci vediamo, facciamo qualche cena di anziani ex fricchettoni, come ci vogliamo definire, gente del movimento o semplicemente ragazzi che avevano qualche idea per la testa, e siamo rimasti tutti lì, adesso che siamo un po' anziani, ingrigiti, però senza perdere quella speranza e quel sorriso che ci alimentava mezzo secolo fa. Questo secondo me è molto bello.
E lo apprezzo anche da utente, nel senso sia da vecchio ascoltatore che da lettore dei suoi libri, per cui insomma continuiamo così, diamoci appunto una pacca sulla spalla a vicenda per confortarci e continuare.
Va bene.
Allora, grazie ancora Giancarlo De Cataldo. Quindi siamo partiti con Barry White, chiudiamo con Barry White, sempre da questo Let the Music Play, che usciva nel gennaio del 76. Il secondo singolo che veniva pubblicato è You See the Trouble With Me. Grazie ancora Giancarlo De Cataldo.
Grazie e buon lavoro. It's gonna fly.
RadioGitaperta.it, la tua radio online.